La storia in podcast di Focus.
Buongiorno a tutti, io sono Paolo Grillo, insegno storia medievale all'Università degli Studi di Milano e oggi parleremo dell'impero di Federico Barbarossa e del conflitto fra Federico Barbarossa e i comuni italiani. Parliamo di un conflitto molto lungo che si è protratto in forma politica per un trentennio, fra la elezione di Federico Barbarossa imperatore nel 1152 e la conclusione del conflitto con la pace di Costanza nel 1183, e in forme militari per un ventennio, fra la prima discesa di Federico Barbarossa in Italia nel 1154-55 e la sua sconfitta sul campo di battaglia a Legnano nel 1176. Quindi un periodo lunghissimo, una guerra di 20 anni, che ha segnato in maniera indelebile sia la storia italiana sia la storia dell'impero. Perché qual è il contesto politico nel quale ci muoviamo? Nel XII secolo l'Italia centro-settentrionale, da Roma a nord, è parte di questa entità più grande che è l'impero, quello che noi chiamiamo tradizionalmente Sacro Romano Impero, e che in realtà però per i medievali era l'impero d'Occidente. Non sentivano nessuna frattura fra il vecchio impero romano cristiano di Costantino e dei suoi successori e quello rifondato da Carlo Magno, di cui Federico I era successore, anche se non erede di sangue. Il Sacro Romano Impero o Impero d'Occidente era un'entità politica molto vasta che includeva almeno 3 regioni molto diverse fra loro. La Germania, l'area borgognona provenzale, quindi una parte di cultura e lingua francese, e appunto l'Italia centro-settentrionale. Il contrasto era particolarmente forte fra la regione tedesca e la regione italiana, e le ragioni di questo contrasto erano 2. Da un lato, l'impero, benché si estendesse su tutti questi territori, era un impero tedesco, per cui erano i principi tedeschi, i duchi e gli arcivescovi delle principali regioni della Germania a eleggere, perché la carica era elettiva, l'imperatore. Quindi borgognoni, provenzali e italiani non avevano voce in capitolo, dovevano subire le scelte dei principi tedeschi. L'elezione dell'imperatore in realtà non lo faceva imperatore, ma solo re dei Romani, perché poi era necessaria l'incoronazione da parte del Papa e soltanto a Roma, quindi, l'imperatore avrebbe potuto rivendicare il titolo imperiale. Quindi un primo disequilibrio politico. I principi tedeschi eleggevano l'imperatore e i principi e le comunità italiane dovevano accettare questa scelta. Secondo punto di disequilibrio, la Germania e l'Italia settentrionale avevano preso vie abbastanza diverse dal punto di vista economico e sociale. Cioè la Germania era una regione, una macro regione, in cui prevaleva l'economia agraria. L'economia monetaria era poco sviluppata, per esempio le tasse all'impero, insomma gli affitti delle proprietà imperiali che costituivano il principale fonte di reddito dell'impero. In Germania erano pagati in sacchi di grano, in maiali, in botti di birra, in Italia erano pagati in lire, soldi e denari d'argento. C'erano proprio 2 economie completamente diverse. L'Italia era abbastanza proiettata verso il quadro mediterraneo. Genova, Venezia, Pisa avevano già sviluppato o stavano sviluppando la loro rete commerciale attraverso il Mediterraneo, e di questo afflusso di capitali, di merci, anche di conoscenze contabili che provenivano dal Mediterraneo stava approfittando un po' tutta l'Italia settentrionale. E c'era una divergenza molto forte anche dal punto di vista politico. La società tedesca era una società organizzata gerarchicamente. C'era l'imperatore, sotto di lui c'erano i duchi, i marchesi e gli arcivescovi, sotto di loro la nobiltà minore e i funzionari, servi funzionari ministeriali dell'imperatore, e poi sotto i sudditi, che si distinguevano fra liberi e servi, ma erano tutti sottoposti all'autorità di queste cariche, che erano ereditarie e passavano appunto in famiglia. Contadini e cittadini erano tutti ugualmente sottoposti al potere dei signori. In Italia invece si era sviluppato il cosiddetto movimento comunale, ossia le città, ma anche molti grossi borghi delle campagne, avevano cominciato a darsi un ordinamento completamente diverso, che si basava sulla libera scelta dei governanti da parte dei cittadini. Quindi cambiava completamente il principio d'autorità. Mentre il potere nell'impero calava dall'alto, Dio investiva l'imperatore che delegava questo potere a duchi, marchesi e conti, e questi a loro volta lo delegavano ai loro funzionari o ai loro vassalli nell'ambito del sistema feudale, e da ultimi c'erano appunto i semplici contadini o cittadini che dovevano obbedire. In Italia il potere veniva delegato dal basso, era la comunità dei cittadini che deteneva il potere e eleggeva annualmente dei consoli, dei magistrati che governavano la città e dovevano rispondere ai cittadini del loro operato, e dopo un anno cedevano questa carica e tornavano semplici cittadini. Quindi un cambiamento fortissimo, un cambiamento che, di cui fra l'altro abbiamo una bellissima testimonianza proprio da parte di un tedesco, Ottone di Frisinga, lo zio di Federico Barbarossa, che accompagnandolo in Italia si trova a descrivere la situazione italiana ai suoi lettori, perché Ottone è zio e biografo di Federico, scrive questa vita di Federico, e ai suoi interlocutori tedeschi deve spiegare questa curiosa situazione italiana in cui Federico si trova ad operare. Quindi dice: guardate, le città italiane sono strane, hanno ripreso dagli antichi romani il culto per la libertà. Cosa vuol dire questa libertà? Che non è un concetto così positivo nell'ottica di Ottone come la prenderemmo noi. Questa libertà vuole appunto dire che i cittadini eleggono questi magistrati, e che, specifica Ottone, per evitare che questi si insuperbiscano e abusino del proprio potere, dopo un anno devono cedere il potere. Guardate che per noi è ovvio, ma all'epoca non lo era affatto. Uno diventava conte e moriva conte, diventava marchese, moriva marchese, diventava vescovo e moriva vescovo. L'idea che il potere potesse venir ceduto è una novità fortissima. Si sapeva che funzionava così la Roma repubblicana, ma erano passati più di 1000 anni. E l'altra cosa che nota Ottone, e questa non gli piace molto, è che questo potere coinvolge tutti gli strati sociali. Quindi lui dice, sì, coinvolge gli aristocratici che vivono in città, che si chiamano capitani, ma coinvolge anche la plebe. E pensate, dice ai suoi interlocutori, che sono nobili tedeschi, che addirittura persone addette alle vili arti meccaniche, cioè artigiani, commercianti, forse anche ricchi contadini, qui li fanno partecipare al potere, gli danno cariche pubbliche e li fanno combattere come fossero dei cavalieri, no? E questa cosa è sconvolgente nell'ottica di un principe tedesco. Tant'è vero che dice che, insomma, alla fine le città di questa libertà abusano, e quindi è bene che ogni tanto gli imperatori vadano a rimettere in riga questa gente troppo libera, brucino un paio di città per dare l'esempio e riportino l'ordine, perché se lasciano fare ai cittadini è il caos.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.